Il seguente sermone è dal pastore Marco Da Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Noi sappiamo che la vita cristiana è una vita, il giusto vivrà per fede. Ma per avere fede, da che cosa dipende la nostra fede effettivamente? La nostra fede, in un certo senso, non può essere più profonda, più solida di quanto è la nostra conoscenza di Dio. E tante persone dicono, beato te che hai la fede. Dico, ma aspetta, la fede viene dall'ascolto. L'ascolto della parola di Dio. Cioè, è proprio ascoltando la parola. Ecco chi è Dio. Se posso fidarmi, se io avessi una malattia e i dottori dicono c'è niente da fare, e poi c'è uno che ha una cura alternativa, se non so chi è e cosa ha fatto, se non so molto di lui, non mi fido mica. Però se comincio a conoscerlo, che vuol dire non solo la persona, ma anche i risultati dalla sua cura, e comincio a parlare con persone e comincio a dire, ma questo qui è vero, sarà la conoscenza che mi darà fede di dire, signor dottore o quello che sei, mi fido di te, dimmi quello che devo fare. La mia fede sarà legata strettamente a quanto lo conosco. Quindi è importantissimo conoscere la Bibbia, perché di natura ognuno di noi abbiamo ragionamenti falsi di chi è Dio, cos'è la vita cristiana. Mi ricordo una ragazza, non dico il nome, il primo nome è Sara, era in 92, aveva 21 anni, se ricordo bene, e mi diceva, ma vedo Dio e vedo che questa è la verità, ma non voglio rendermi a Dio, perché magari se io fossi un albero e io voglio essere un pino e lui dice che deve essere una quercia, ho detto, tu non conosci Dio. Non conosci Dio. Se lui ti comanda di essere una quercia perché ti ha dato dentro il cuore di una quercia, cioè ti ha creato lui. Non è che noi siamo qualcosa indipendente da Dio, lui vuole strapparci da quello che siamo veramente per farci qualcosa. Lui ci ha creati e lui ama. E quando lui salva, non ti tira via dalla bella vita, ti dà la vera vita. Allora, Dio ci ha dato la parola di Dio, certamente però è importante capire correttamente la Bibbia. Allora, molto della Bibbia è abbastanza facile capire. Il discorso è che nessuno sarà giustificato per opere della legge. Siamo salvati per fede e per grazia, non per opere. Questo discorso non è complicato, è semplice. Il discorso di quanti mediatori ci sono. Non è complicato. C'è un solo Dio, un solo mediatore, Gesù Cristo. Cioè, tanto della Bibbia è semplice. Però ci sono brani più difficili. Ci sono brani più difficili che richiedono uno studio più profondo. C'è un brano che troviamo in Secondo Pietro, se volete trovare. Questo è un brano molto importante che ci aiuta a capire che ci sono parte della Bibbia che non sono automatici e dobbiamo studiare con impegno. Secondo Pietro, capitolo 3, l'Apostolo Paolo sta parlando dell'Apostolo Pietro. È interessante che riconosce che quello che Paolo ha scritto, Pietro dice, quello che Paolo ha scritto è scrittura. E dice che ci sono scritture, è difficile capire che uomini instabili interpretano male. Vi leggo. Secondo Pietro 3,15. E ricordate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza. Come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data, come egli fa in tutte le sue epistole, in cui parla di queste cose. In esse vi sono alcune cose difficili da comprendere, che gli uomini ignoranti ed instabili torcono, come fanno anche con le altre scritture, a loro proprio perdizione. Voi dunque, carissimi, conoscendo già queste cose, state in guardia per non venir meno nella vostra fermezza. Portate via dall'errore degli empi. Crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore e Salvatore nostro, Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen. Punto semplice e chiaro qui. Uno, Pietro riconosce che quello che scrive Paolo è scrittura. Numero due, che ci sono certi brani più difficili da comprendere, che gli uomini instabili, spiritualmente instabili, torcono. Allora, questa è una cosa importante. Gli uomini stabili non torcono. Sono difficili, ma non impossibili. Basta studiarsi bene, basta impegnarsi, capire il contesto e tutto quanto. Infatti Paolo dice a Timoteo, in 2 Timoteo 2, 15, vi leggo io, studiati di presentare te stesso approvato davanti a Dio, operatore che non ha da vergognarsi, che tagli rettamente la parola della verità. Allora, la parola studiati è una parola che significa impegnati con grande diligenza, con tutto il cuore, per tagliare, interpretare, capire rettamente la parola di Dio. È un lavoro. Cioè, siamo salvati per grazia e non opere, non è difficile. Ma ci sono brani dove devo studiare attentamente, eccetera. E lui dice, studiati per non vergognarti davanti a Dio, perché tu che insegni non vuoi insegnare le cose sbagliate. Quindi, non dobbiamo mai credere che capire la Bibbia sia riservato per i pochi. No, è per tutti. Però dobbiamo anche umilmente riconoscere che non posso dire qualunque cosa che vedo leggendo così sia giusto. Voglio un equilibrio. Allora, dobbiamo capire la Bibbia con impegno. Dobbiamo capire che la Bibbia è fatta con varie forme letterarie. C'è narrativa, c'è poesia, c'è profezia, ci sono evangeli, ci sono parabole, epistole, similitudini, e bisogna distinguere. E non prendere un similitudine che se fosse un comandamento diretto, perché è un similitudine. Quando dice che Gesù è il leone di Giuda, non vuol dire che Gesù letteralmente è un leone. Cioè, non vuol dire quello. È un simbolo. Leone rappresenta potere, potenza. Oggi vorrei vedere una forma di Bibbia molto importante che Gesù usava spesso, una parabola. Una parabola. Come è simile un'analogia, ma non è un'analogia. Allora, un'analogia può raccontare cose impossibili. Un'analogia può parlare di un animale che parla, può parlare di un albero che parla, no? Un'analogia può essere qualunque cosa. Una parabola non è quello. Una parabola è una storia che in sé è tutto realistico. È tutto realistico che serve per mettere in evidenza una verità centrale. Che infatti, facendolo in questa forma, tu ricordi quello, figlio prodigo, un esempio. E chi, ascoltando quella parabola del figlio che va lontano, all'inizio sperpera tutto, si trova nel bisogno disperato, si ravvede di cuore, torna al padre ravveduto, non sono degno di essere tuo figlio, trattami come un servo salariato, e il padre come lo accoglie? Con un amore incredibile. E quindi la parabola ci fa capire come Dio accoglie un peccatore che ha peccato terribilmente, ma di cuore si ravvede e torna a Dio. Quindi la parabola rende molto chiaro, molto più che solo dire Dio perdona con grande cuore chi torna ravveduto. Quello è la verità, ma la storia rende più forte questo. Quindi le parabole servono per questo. Allora, i dettagli non sono da prendere come ognuno ha un grande significato. Cosa vuol dire, come si chiama, carube? Quello che mangiava lui, carube si dicono. Ma no, ok, carube devo... No, la storia è il cuore del padre. Non è che le carube vogliono dire qualcosa e questo vuol dire qualcosa. Cioè, ogni dettaglio non importa. Quello fa la storia più realistico. Allora, con quello vorremmo vedere una parabola che spesso è difficile capire, forse la parabola più difficile da capire da tutti. Una persona mi ha scritto questa settimana: mi puoi spiegare Luca 16, la parabola del fattore infedele, ingiusto? E ho scritto due righe, ho detto: senti, faccio un insegnamento perché è una parabola importante, importantissima. Trovate con me Luca 16. Leggo tutto e poi valutiamo il suo significato. Luca 16. Ora egli disse ancora ai suoi discepoli: vi era un uomo ricco che aveva un fattore, e questi fu accusato davanti a lui di dissipare i suoi beni. Allora egli lo chiamò e gli disse: che cosa è questo che sento dire di te? Rendi ragione della tua amministrazione, perché tu non puoi più essere il mio fattore. E il fattore disse fra sé: che farò ora, dato che il mio signore mi toglie l'amministrazione? A zappare non sono capace, a mendicare mi vergogno. Io so cosa fare affinché, quando io sarò rimosso dall'amministrazione, mi accolgono nelle loro case. Chiamate dunque ad uno i debitori del suo signore, disse al primo: quanto deve al mio signore? Quello rispose: 100 batti di olio. Allora egli gli disse: prendili la tua ricevuta, siedi e scrivi subito 50. Poi disse ad un altro: e tu quanto devi? Ed egli disse: 100 cori di grano. Allora egli gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. E il Signore lodò il fattore ingiusto perché aveva agito con avvedutezza. Perché i figli di questo mondo, nella loro generazione, sono più avveduti dei figli della luce. Ora io vi dico: fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, perché, quando verrete meno, vi ricevono nelle dimore eterne. Chi è fedele nel poco, è fedele anche nel molto. E chi è ingiusto nel poco, è ingiusto anche nel molto. Se dunque voi non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà le vere? E se non siete stati fedeli nei beni altrui, chi vi darà i vostri? Nessun servo può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. È una parabola molto importante, ma ci sono tanti che sono confusi. Ma Gesù sta innalzando questo uomo per la sua disonestà. Nulla a che fare. No, non è vero per niente. Leggiamo attentamente. Perché Gesù ci ha dato questa parabola? Questa parabola rappresenta in grandi linee il rapporto fra Dio e gli uomini. Dio è il Signore, noi siamo i fattori. E come nella parabola, il fattore è responsabile di come usa quello che gli è stato affidato. Così anche noi siamo responsabili di quello che facciamo con tutto quello che abbiamo ricevuto: capacità, intelligenza, forza, tempo, soldi, doni, tutto. E saremo chiamati a rendere conto. Allora, andiamo man mano in questa parabola per vedere quello che Gesù sta dicendo. Un fattore, solo per ricordarci, non usiamo la parola, è uno che lavora per un altro gestendo qualcosa di lui. Quindi questo uomo ricco aveva il fattore che gestiva tutte le sue proprietà, che avevano evidentemente quelli che affittavano il suo terreno. Allora, leggo di nuovo 1 e 2. Ora, egli disse ancora ai suoi discepoli: vi era un uomo ricco che aveva un fattore, e questi fu accusato davanti a lui di dissipare i suoi beni. Allora egli lo chiamò e gli disse: che cosa è questo che sento dire di te? Rendi ragione della tua amministrazione, perché tu non puoi più essere mio fattore. Fu scoperto che non era fedele al fattore nella parabola, e il Signore gli dice: sto per toglierti l'amministrazione. In questo esempio gli ha lasciato un po' di tempo per chiudere tutto. Allora, Il fattore sa che avrebbe perso la sua vita di essere fattore. Ok? Sapeva, non posso più fare fattore, neanche per nessun altro. Perché non per nessun altro? Reputazione. Va a lavoro un altro e dice, ma che esperienza hai? Oh, ho fatto fattore per Tizio. Ah, contatto Tizio. No, cioè non contattare Tizio. Ma perché no? Ok. Quindi non posso fare fattore, cosa faccio? Il punto centrale di questa parabola è come il fattore ha reagito quando ha scoperto che la sua vita come fattore stava per finire. Stava per morire come fattore. E lui cominciava ad investire tutto quello che aveva, pensieri e impegno, a provvedere per il suo avvenire dopo essere fattore. Leggo 3 e 4. E il fattore disse fra sé, che farò ora, dato che il mio signore mi toglie l'amministrazione? A zappare non sono capace e a mendicare mi vergogno. Io so cosa fare affinché, quando io sarò rimosso dall'amministrazione, mi accolgono nelle loro case. Sapendo che la sua vita di fattore stava per finire, si impegna a curarsi per il suo avvenire. Si mette a fare per preparare per un buon avvenire. Era fissato su come devo provvedere per il mio avvenire. Allora, era dopo la vita di fattore. È come se sarebbe morto come fattore, perché non potevo più fare quello. E lui pensa, è ossessionato, come devo fare, come devo fare? Tutto focalizzato su prepararsi per l'avvenire. Versetti 5 a 7 ci spiegano quello che lui, come fattore, faceva. Questi dettagli non sono importanti, è quello che lui ha fatto in questo esempio che Gesù ci dà. Ma la cosa importante da notare mentre leggo questi versetti è che stava preparando per il suo avvenire, preparando le vere persone che lo avrebbero accolto. Leggo. Chiamate dunque ad uno i debitori del suo signore, disse al primo, quanto devi al mio signore? Quello rispose, 100 batti di olio. Allora egli gli disse, prendi la tua ricevuta, siedi e scrivi subito 50. Poi disse ad un altro, e tu quanto devi? E egli disse, 100 cori di grano. Allora egli gli disse, prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Come avevo accennato, evidentemente loro affittavano terreno dal suo padrone e dovevano pagare una certa percentuale della raccolta al padrone. E lui gestiva tutto per i padroni. Lui aveva scritto tutte le ricevute e aveva timbrato con suo sigillo. E quindi cosa avrebbe fatto qui? Probabilmente avrebbe riscritto le ricevute, rimettendo la data falsa vecchia e con il sigillo. Così potevano presentarsi al tempo giusto con questa ricevuta. Ecco, io ti devo questa cifra qui. E così lui diceva, loro saranno in debito con me e mi cureranno. Quindi lui diceva, dopo la vita di fattori sarò accolto. A questo punto arriviamo al versetto che ha creato grande confusione in tante persone perché non hanno letto con cura e non hanno ricordato come bisogna interpretare una parabola. Quindi leggo il versetto 8 e poi valutiamo il suo significato. E il Signore lodò il fattore ingiusto perché aveva agito con avvedutezza. Poiché i figli di questo mondo, nella loro generazione, sono più avveduti dei figli della luce. Il Signore di questo fattore loda il fattore. Perché? Non perché era disonesto. Non dice nulla del genere. Perché? Leggo ancora. Perché aveva agito con avvedutezza. Lui lo loda perché aveva agito con avvedutezza. Aveva pensato al suo avvenire. Aveva usato i suoi mezzi per prepararsi per il futuro. Questo è perché lo loda. Allora, la parola avvedutezza è una parola che potrebbe essere tradotto con saggezza. Con saggezza. Allora, dal contesto, lui sta per morire come fattore e iniziare una nuova vita dopo la vita di fattore. Saggezza è, in questo brano, prepararsi. La saggezza è non vivere per oggi. Pensa al tuo domani. Allora, parlando umanamente, è saggio per uno di prepararsi per quello che viene dopo. Cosa fa un genitore? Cerca di far capire ai figli, senti, non vive per oggi. Preparati per domani, perché domani, se vive una vita normale, dura molto più di oggi. Gli anni di essere un ragazzo, uno studente, passano ben presto e potresti avere tanti anni. Allora, umanamente, pensa a domani, all'avvenire da essere ragazzo. E questo è vero in tanti campi della vita. Poi notate che Gesù dice alla fine dei 8, leggo tutto, ma notate quello che dice alla fine. E il Signore lodò il fattore ingiusto perché aveva agito con avvedutezza, poiché i figli di questo mondo, nella loro generazione, sono più avveduti dei figli della luce. In greco la parola mondo è epoca. Quindi descrive le persone che non conoscono Dio, non sta parlando di loro come malvagi, però sta parlando di loro come persone che non conoscono Dio. Quindi per loro è tutto qui. Sì, vagamente sanno che forse c'è qualcosa dopo, ma non ci pensano. Pensano a qui. E loro qui ci sono l'avvenire. C'è l'avvenire. Certamente per uno studente l'avvenire è dopo le scuole, per un adulto l'avvenire è dopo che vado in pensione. Quindi lui sta dicendo, i figli di questo mondo, di questa epoca, le persone che non pensano all'eternità, sono più avveduti dei figli della luce. Loro non tengono conto dell'eternità, ma per il loro avvenire si impegnano tanto. Si impegnano tanto, ok, devo mettere via, forse un investimento, forse quello, ah, faccio così, così avrò da fare, avrò soldi, uno studente, devo studiare, voglio un buon lavoro, voglio un buon lavoro, eh? I figli del mondo, pensando all'avvenire terreno, sono più bravi a impegnarsi, più saggi di quanto sono i figli della luce quando pensano al loro avvenire eterno. E quindi, questo è una grande rimprovero da parte di Gesù per la stoltezza di credenti che non pensano all'eternità tutti i giorni. Dice che i figli di luce non sono avveduti, i figli di luce non sono saggi, che vuol dire spesso arrivano a essere un po' stolti, perché è stoltezza non prepararci per l'eternità. Allora, se noi capiamo questo, ci permette di cominciare a vivere per l'avvenire, che è di immensa verità, di immenso vantaggio, immenso vantaggio. Come sarebbe se ognuno di noi vivesse tutti i giorni con la stessa avvedutezza per l'avvenire eterno che tante persone fanno per questa vita? Non tutti, ma ci sono tanti che si impegnano per stare bene, si impegnano per ottenere traguardi terreni. E se noi dovessimo avere quel cuore per l'eternità, come vivremo? Come saremo come Chiesa? Allora, come fa spesso, a questo punto Gesù stesso spiega la parabola. Gesù stesso spiega la parabola. Leggiamo 9:10. Ora io vi dico, fattivi degli amici con le ricchezze ingiuste, perché quando verrete meno, vi ricevano nelle dimore eterne. Chi è fedele nel poco, è fedele anche nel molto, e chi è ingiusto nel poco, è ingiusto anche nel molto. Se dunque voi non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà le vere? E se non siete stati fedeli nei beni altrui, Chi vedrà i vostri? Gesù qui applica la parabola e dichiara che noi credenti dovremo usare quello che Dio ci ha dato delle benedizioni terreni per investire per l'eternità. Per essere avveduti, per essere saggi anziché stolti, dovremo utilizzare quello che Dio ci ha dato delle cose terrene per preparare per il nostro avvenire. Andiamo più a fondo. Allora, prima di tutto, ricordiamo che siamo noi tutti fattori. Quello che abbiamo appartiene a Dio. Quanto spesso crediamo che quello che abbiamo sia nostro? È la mia vita. È il mio tempo. Sono i miei soldi. Io posso fare quello che voglio. Io voglio o non voglio dare a Dio e poi decido io. Questo è un inganno. Non è il nostro. No, nulla è il nostro. Il nostro tempo è un dono da Dio. Vi ho detto di questa famiglia che mi ha scritto: il bambino 8 anni è morto di una malattia. Quanto tempo Dio ti darà? Non è da presumere. Ho sentito di un predicatore molto zelante, molto fedele, che apprezzo, Paul Washer, che ha avuto un gravissimo attacco cardiaco e quasi un anno fa, ma non ha potuto finora riprendere il ministero perché era più o meno morto. Ha 56 anni. Io ne ho 63. Quindi quanto tempo ho? Non lo so, ma non è per ma sì, ma io ho un ruolo importante, ma io non ho un ruolo importante. Dio è importante. Si serve di ciascuno di noi, ma non è detto per quanto tempo. E quindi non dobbiamo, è il mio tempo, non è il tuo tempo. Dio ti ha dato i doni, il dono del tuo tempo, però appartiene a Lui. La tua forza appartiene a Lui. Le tue capacità intellettuali appartengono a Lui. I tuoi mezzi economici appartengono a Lui. Tutto viene da Dio. E ogni uomo e donna nel mondo sarà giudicato in base a come ha usato tutto. Abbiamo investito per la gloria di Dio? Perché vivere per l'avvenire, cosa dice Gesù in Matteo 6? In un altro modo la stessa cosa. Cercate cosa? Matteo 6, 33. Prima il regno di Dio e la sua giustizia. Cercare il regno di Dio, Padre nostro, sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno, sia santificato il tuo nome. Investire per l'avvenire vuol dire vivere per la gloria di Dio, vivere per promuovere il regno di Dio. Allora, in Secondo Corinzi 5, leggo io, 5:10, noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Dobbiamo rendere conto. Apocalisse 20, tutto quello che facciamo è scritto, tutto quello che tu fai, che io faccio, è scritto nei libri di Dio. E leggo il giudizio finale. E vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti a Dio. E i libri furono aperti. E fu aperto un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Leggo in Ecclesiaste 12:14. Poiché Dio farà venire in giudizio ogni opera, anche tutto ciò che è nascosto, sia bene o male. Questo spaventa. Non c'è, tutto è alla luce per Dio, nulla è nascosto. Quindi, applicando questo, rileggo 9:10. Ora io vi dico, fattivi degli amici con le ricchezze ingiuste, perché quando verrete meno, vi ricevano nelle dimore eterne. Chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto, e chi è ingiusto nel poco è ingiusto anche nel molto. Se dunque voi non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà le vere? E se non siete stati fedeli nei beni altrui, chi vi darà i vostri? Cosa vuol dire fare amicizie con le ricchezze ingiuste? Cosa sono ricchezze ingiuste? Ok, non vuol dire che hai rubato soldi, non c'entra con quello. Lui sta parlando delle cose che appartengono al mondo, che hanno tutti. Non sono ingiuste nel senso che tu li hai rubato, no, assolutamente. Non è peccato averli, ma tutti li hanno e le persone che non hanno Dio si aggrappano in modo peccaminoso. Perciò diventano ingiuste per loro. Ok? Rappresentano le ricchezze economici, rappresentano le opportunità, le porte aperte che abbiamo, rappresentano tutto quello che Dio dà a tutti nel mondo, le capacità e tutto il resto. Ogni credente ha 24 ore al giorno, invece ogni non credente ha 24 ore al giorno. Ogni credente ha dei soldi da gestire. Ogni non credente ha dei soldi da gestire. Ogni credente ha una certa forza e capacità fisica e delle capacità. E ogni non credente ha delle capacità. Queste sono le ricchezze ingiuste. Gesù dichiara che dobbiamo fare amicizia, cosa vuol dire? Con le ricchezze ingiuste. Allora, notiamo come conclude la frase per capire cosa intende. Ora io vi dico, fattivi degli amici con le ricchezze ingiuste, perché quando verrete meno, vi ricevono nelle dimore eterne. Allora, se capisci quello diventa chiaro. L'amicizia di cui Gesù parla non è un'amicizia terrena, ma piuttosto è usare i mezzi che Dio ti ha dato per portare altre persone alla salvezza, nel regno di Dio. Perché quando le ricchezze verranno meno, vuol dire che tu muori fisicamente. A quel punto tutte queste cose terrene ti vengono tolte. Le forze, le capacità, i soldi, il tempo, tutto quello che hai qui ti viene tolto, verranno meno. Non le avrai più. A quel punto questi amici vi ricevono nelle dimore eterne, le persone che la tua vita, il tuo impegno è stato usato da Dio per portare la salvezza, quelli che muoiono prima ti accolgono, non capisco come sarà, ma sarà meraviglioso, sarà stupendo, in qualche modo. E la cosa che mi dà gioia è che io posso usare quello che ho io, e meno di altri. In casa ridiamo con le mie capacità o la mancanza di tale a imparare lingue. Cerco di imparare nuove parole e non sono bravo. Sto cercando di imparare inclen? No, einclen? No, vedi, non so. Comunque, voglio imparare questa parola. E tante volte mi è stato detto, tante. Sono lento. Ho meno capacità, ma posso usare la mia capacità per qualcosa che dura per l'eternità? E se non lo uso per l'eternità, tutto quello che riesco a fare perdo. Tutto. Che privilegio di investire in qualcosa che non perdi. Qualcosa che durerà oltre la vita. Non devi lasciare per qualcun altro. Tu puoi investire per qualcosa che resterà per l'eternità. E Gesù sta dicendo, fate questo, siate avveduti, pensate all'avvenire, non vivere per qui, non preoccupatevi per qui. Cercate per primo il regno di Dio, la sua giustizia, e queste cose materiali che vi servono vi saranno sopraggiunte. Questo è quello che Gesù sta dicendo. Un brano che dice la stessa cosa è 1 Timoteo 6, 17 a 19. Paolo spiega a Timoteo quello che Timoteo deve insegnare ai ricchi all'epoca. Era chi aveva più del minimo per sopravvivere. Perché una persona normale viveva giorno per giorno. Busta paga, aveva appena abbastanza da mangiare. Non aveva un conto in banca, non aveva un po' di riserva. Aveva quel minimo per sopravvivere. Chi aveva una cosa di riserva era ricco. Allora noi siamo ricchi. E se non abbiamo una riserva è perché abbiamo speso con i nostri smartphone e vestiti e viaggi e mille altre cose. Allora, cosa dice a Timoteo di insegnare ai ricchi, ordina ai ricchi di questo mondo di non essere orgogliosi, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma nel Dio vivente, il quale ci offre abbondantemente ogni cosa per goderne, di fare del bene, di essere ricchi in buone opere, di essere generosi, essere pronti a dare, mettendo in serbo per se stesso un buon fondamento per l'avvenire, per afferrare la vita eterna. È lo stesso insegnamento che troviamo in questa parabola. Investiamo per l'avvenire. Usiamo quello che abbiamo per essere generosi, pronti a dare, ricchi in buone opere. Buone opere sono opere che aiutano gli altri a vedere più di Dio. Come il fattore usava i mezzi che lui aveva per preparare per il suo avvenire, così anche noi dobbiamo usare i mezzi che Dio ha dato a noi per prepararci per il nostro avvenire. Dobbiamo farci un tesoro in cielo. Vi leggo Matteo 6, 19 a 21. Gesù parla. Non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine guastano e dove i ladri sfondano e rubano. Anzi, fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non sfondano e non rubano. Perché dove è il vostro tesoro? Là sarà anche il vostro cuore. Abbiamo la scelta tutti i giorni di investire in quelle cose terrene o per un tesoro eterno. Ma io devo vivere qui, devo cucinare per mia famiglia, devo lavorare per avere i soldi. Sì, ma tu puoi farlo pensando alle cose terrene o tu puoi farlo veramente facendolo per l'eternità. Non lasciarti prendere. Io mi devo preparare a scuola, tu non sai quanto lo fai. Ho un'idea. Ma tu non sai il lavoro, il mio lavoro è pesante. Mi prende tutto. Tu puoi fare quel lavoro pensando a Dio tutti i giorni in tutto quello che fai. Tu puoi fidarti di Dio con quello che hai da fare con la scuola o con questo impegno. Tu puoi dire, Signore, tu sei in controllo. Voglio fare per te. Voglio fare in un modo che da gloria a te, aiuta gli altri a vedere più di te. Aiutami. Puoi fare tutto. Voglio pulire, voglio lavorare, voglio tornare a casa, marito, e voglio avere un atteggiamento quando racconto la giornata, compreso le ingiustizie, che loro dicono, wow, lui non si lamenta, si fida di Dio, è sempre pieno di ringraziamento, sempre in ogni caso. Quello era duro, io sarei reagito duramente, ma invece lui no, ha pace, è mansueto. Da dove viene questa pace? Possiamo investire per l'eternità in tutto, non avendo timore degli uomini, avendo timore solo di Dio. E così metteremo da parte per l'avvenire. Voglio tornare al nostro brano, leggere ancora 10 a 12. Chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto. Chi è ingiusto nel poco è ingiusto anche nel molto. Se dunque voi non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà le vere? E se non siete stati fedeli nei beni altrui, chi vedrà i vostri? Una cosa bellissima qua. Se tu sei fedele nel poco, quello che tu hai all'inizio, Dio ti darà molto di più. Lo dice. Chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto. Dio ci darà molto se siamo fedeli nel poco. Allora, attenzione, questa non è una promessa, oh, ok, io userò questi soldi per il Signore e poi lui darà tanti per me. No, non sta dicendo quello. Tu sei fedele nel poco. Tu vivi per l'avvenire. E allora Dio ti darà molto più per investire per l'avvenire. Questo è vero. Se io uso il mio tempo, le mie capacità, la mia intelligenza, i miei soldi, le opportunità che Dio mi ha dato, se li uso fedelmente, Dio mi darà di più. Mi darà di più. Lui moltiplicherà le possibilità di fare cose per lui, cose che durano. Se noi siamo fedeli con il poco, aumenterà i nostri doni spirituali. Aumenterà le porte aperte. Se noi siamo fedeli con il poco, se noi siamo fedeli che quello che abbiamo voglio usare tutto per Dio, io devo fare il mio lavoro, devo curare la famiglia, non sto dicendo quello, ma lo faccio per il Signore. E lui dice, ben fatto, io posso affidarti non un talento, ma tre. Poi, ben fatto, io posso affidarti cinque. Se invece noi non siamo fedeli nell'uso delle ricchezze terrene, Dio non ci darà ricchezze vere. Qui in casa siamo convinti che i soldi sono proprio, non valgono la pena pensarci. Perché ci pensa Dio. Vogliamo pensare a quello che vale. Vogliamo pensare a doni spirituali. Vogliamo cercare di rendere Dio. Ci pensa Dio. Ci pensa Dio. Era vero? Era vero? Non vi dico quanti esempi vedo di persone che dicono: lascia stare, Signore, quello che mi dai di soldi mi bastano, non importa, non importa, ma voglio parlare più di te, voglio fare vedere te e altri. E Dio dice: va bene, ci penso io ai tuoi soldi. Non fa ricco, non fa ricco. Ma lascia non dover pensare, affinché si può concentrare sulle vere ricchezze, porte aperte, dove la mia vita viene usata da Dio. Questo è meraviglioso. Per concludere, Gesù si ricorda una verità importante. Siamo tutti servi. Potrei dire siamo tutti schiavi. Schiavi di chi? Schiavi di chi? Leggo. 13. Nessun servo può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Mammona essendo ricchezze. Servire è una parola in greco che descrive un servo di casa, uno che ha un ruolo di fiducia. Servo di casa, quello a cui il padrone affidava molta responsabilità, una notevole libertà, affidava molto a lui. Siamo tutti servi. O siamo servi delle ricchezze, o qualche altro tesoro terreno, oppure siamo servi di Dio. Non possiamo avere due padroni, abbiamo tutti un padrone. Non possiamo essere padroni di noi stessi. Possiamo scegliere a chi servire, ma non possiamo essere liberi in quel senso. O serviamo le ricchezze o le cose del mondo, o serviamo Dio. O investiamo per questo mondo, o investiamo per l'eternità. In Colossesi 3:1 leggiamo: cercate le cose di lassù, non le cose su questa terra. Cercate, desiderate le cose di lassù, non le cose di questa terra. Gesù in Matteo 6 dice: non fate i vostri tesori su questa terra, ma fate i vostri tesori in cielo. Io devo vivere qua, devo curare la casa, abbiamo una casa che richiede cura, giardino, la macchina, Serena cucina e pulisce e fa il bucato, devo riparare quello che rompe, ma non voglio che sia il mio tesoro. Non voglio che il mio tesoro sia di avere una casa bella che è tutto a posto. Non voglio investire per le cose della terra, voglio curare quello che Dio ci ha dato, voglio curare che possa essere più utile per Lui. Quindi la domanda, dov'è il tuo tesoro? Cosa sogni? Sogni una vita più facile? Sogni una vita con meno problemi? Sogni una vita con belle esperienze? O sogni una vita che porta frutto a Dio? Sogni una vita che conta, dove tu avrai il privilegio ed è solo per grazia. Dove qualcuno verrà a te ripetutamente nella vita persone, grazie a Dio. Voglio ringraziarti perché tramite te, che può essere un servizio pratico, può essere quello che hai detto, tramite te ho visto più di Dio, tramite te sto camminando con più fede, tramite te ho visto il mio peccato, tramite te non c'è gioia più grande di questo. Di capire, Signore, hai scelto di servirti di me, grazie, per qualcosa di vero valore. Di vero valore. Dov'è il tuo tesoro? Dov'è il tuo cuore? Siamo fattori. Abbiamo ricevuto, ognuno. E non farti confronto con un altro. Tu hai ricevuto tempo, soldi, forza, capacità mentali e anche doni spirituali. Tutti. Dove stai investendo? Tu sei avveduto? Tu sei saggio? Tu stai investendo per l'avvenire? O stai investendo per quello che perderai? Qui tutto. Tutto perderemo. Tutto quello che riusciamo a costruire. Vi ho detto tante volte come in bassa marea costruire un bel castello proprio vicino al mare. Aspettiamo, torni fra 24 ore e quel castello non ci sarà più. E noi stiamo investendo per cosa? Investiamo per quello che non ci deluderà. Investiamo per la gloria di Dio. Investiamo per avere tanti amici che arrivano prima di noi, che possono dire: la tua vita mi ha portato alla salvezza, la tua vita mi ha aiutato a vedere più di Cristo, la tua vita è stato uno strumento nelle mani di Dio. Vivi in questo modo. Per vivere così devo ricordare l'eternità, devo tenere gli occhi in avanti. Non devo vivere preso con i problemi e i desideri e le speranze anche buone di questa vita. Devo vivere per l'eternità. In Primo Corinzi dice, mi pare il capitolo 7, chi ha vive come se non avesse. 29. Ma questo vi dico, fratelli, che il tempo è ormai abbreviato. Così di ora in avanti, anche quelle che hanno moglie siano come se non l'avessero. E quelle che piangono come se non piangessero, e quelle che si rallegrano come se non si rallegrassero, e quelle che comprano come se non possedessero, e quelle che usano di questo mondo come se non ne usassero, perché la forma di questo mondo passa. Dobbiamo vivere qua, dobbiamo guadagnare per avere da mangiare, curare le famiglie, tutto valido, ma non vivere per quelle cose, vive come se... No, no, no. Questo è il messaggio, viviamo per l'avvenire, curando le famiglie. Mariti, amate le vostre mogli come Cristo ama la Chiesa. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, genitori, allevate i vostri figli nella disciplina, ammonimenti del Signore. In tutto viviamo, però perché? Perché stiamo vivendo per l'avvenire. Che Dio ci aiuta a vivere così. Padre nostro, chi non conosce Cristo vive per oggi. E vivendo per oggi, Padre, perderà tutto. Perderà tutto. E si troverà con niente davanti a te, con mani vuote e senza la copertura della giustizia di Cristo. Ma anche come credenti non vogliamo arrivare a mani vuoti. Prima di tutto, se siamo veramente a mani vuoti, c'è da dubitare che siamo veramente credenti. Aiutaci ad essere avveduti, aiutaci ad essere saggi, aiutaci a vivere per quello che non perderemo, che piuttosto sarà un dono meraviglioso per quando arriviamo davanti a te per tutta l'eternità. O Padre, aprici gli occhi a vedere la stoltezza che spesso abbiamo di focalizzare, di vivere per oggi, presi con le cose di oggi. Aiutaci a avere il cuore sempre in avanti, di vivere bene qua, di curare quello che ci dai da curare, di amare le persone, ma come abbiamo appena letto in Primo Corinzi 6, di non vivere per queste cose. Ti ringrazio per il nostro Signore Gesù Cristo, perché senza Cristo eravamo solo schiavi dei nostri peccati e non potevamo vivere per l'eternità. Ma in Cristo, se siamo salvati, siamo stati liberati. In Cristo siamo stati perdonati. In Cristo siamo stati lavati e giustificati e ora possiamo vivere in novità di vita. Vogliamo vivere così, per avere una vita e un'eternità che conta. Ti prego questo per la tua gloria e per il nostro vero bene, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.